Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 27 marzo 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Roberto Venturini in console, Eva Rohrmann ed Elena Colson in regia, Fabio Colagrande al microfono. Siamo arrivati oggi alla quinta puntata del nostro ciclo di trasmissioni in vista delle elezioni politiche in Italia il 13 e il 14 aprile prossimi. Noi abbiamo scelto di non dare voce ai candidati politici, ma alla società civile, alla gente comune, così come agli operatori del settore e ai colleghi giornalisti. Di volta in volta riflettiamo insieme a laici del mondo cattolico impegnati nel sociale e insieme ad esperti, economisti, intellettuali, giornalisti di varie estrazioni culturali e politiche. Riflettiamo sui problemi che i cittadini affrontano, sui bisogni dello Stato e della società. Oggi ci occupiamo di un tema entrato di recente nel dibattito politico, quello della cosiddetta casta, per usare il titolo del libro inchiesta di grande successo firmato da Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, e cioè il tema dei costi e degli sprechi della politica italiana, dei privilegi dei parlamentari e degli uomini di governo, della loro lontananza dai problemi reali del paese. Da circa un anno la denuncia di questa situazione ha dato voce a un vasto movimento di insofferenza verso una politica spendacciona e lontana dai bisogni della gente. Un movimento a volte degenerato in una antipolitica pericolosa e qualunquista, ma che resta una novità che i candidati alle imminenti elezioni forse non possono ignorare. Ne parliamo con due ospiti che ringrazio molto per essere in linea con noi. Saluto Francesco Bonini, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università di Teramo, coordinatore scientifico per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Professor Bonini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie. E saluto il presidente nazionale delle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Andrea Olivero. Presidente Olivero, ben trovato.
Grazie anche a voi.
Io ricordo a chi ci ascolta che potete intervenire in questa trasmissione con i vostri sms 335 12 43 317, 335 12 43 317, e partiamo subito con il primo blocco di interviste effettuate tra i cittadini romani da Marco Biggio e Lorenzo Tagliaferri.
Quali sono secondo lei le ragioni della disaffezione e del disincanto verso la politica?
Che gli posso dire? Io non me ne intendo di politica, però so che lì tira tira, si guardano tutti a fortuna da mettersi a sedere e appiccica la tosse al sedere.
C'è uno distacco enorme tra le persone che siedono in Parlamento e i politici, e che non conoscono più i problemi reali del paese, della gente, quindi la gente non si vede più rappresentata dalle persone in Parlamento, che pensano spesso più ai loro interessi che non agli interessi della gente.
Purtroppo nel nostro paese è talmente complicato riuscire a fare qualche cosa effettivamente per il bene comune. Si pensa molto al proprio orto. In altri paesi c'è un'apertura maggiore.
Perché in Italia se c'è una cosa che funziona viene subito messa da parte. Tutto quello che non funziona viene messo in primo piano. Sanità, guardiamo quello che stanno facendo per l'aeroporto di Malpensa. Milioni e milioni buttati al vento che non serviva. Noi siamo soltanto delle cavie e loro sperimentano.
L'italiano non ha più fiducia in questi uomini che parlano, promettono e non mantengono mai, pensano soltanto alle loro tasche, punto e basta, perché se dobbiamo risolvere il debito pubblico e risanare ci va sempre di mezzo il cittadino.
Promettono tante cose che poi in finale non è che mantengono quello che promettono.
Ma secondo me il populismo imperante che si è visto negli ultimi 15-14 anni e nell'incapacità di costruire le basi di una nuova Italia a partire dalle riforme strutturali di sistema generali.
Ah, ormai al giorno d'oggi non c'è più proprio più niente.
Grazie dunque Lorenzo Tagliaferri e Marco Biggio per queste interviste tra i cittadini romani. Professor Bonini, giro a lei la domanda che abbiamo fatto ai cittadini appunto della capitale. Secondo lei, partendo dal fatto, dal presa d'atto che c'è questa disaffezione verso la politica, quali sono i motivi?
Ma intanto, diciamo così, è fisiologica un tasso di protesta e un tasso di disaffezione. Diciamo così che tutto si è aggravato e accelerato perché viviamo da tempo in una lunga transizione, e in questa transizione tutto alla fine rischia di sembrare equivalente, e quindi noi veniamo dagli anni 60-70 in cui la politica era tutto è politica, e poi si è passati appunto alla constatazione del disincanto, del disinganno, Tangentopoli, post-Tangentopoli, dopodiché c'è questa idea che tutto è politica, invece la politica è una cosa importante, dobbiamo essere esigenti sulla politica, ma la politica è una cosa limitata, è una funzione limitata in una società che ha bisogno di un grande pluralismo.
Lei vuole dire non tutto può essere risolto dalla politica?
Esatto, la politica è una funzione eminente, una funzione importante, ma la politica è parte all'interno di una società che, soprattutto quando si parla di democrazia, è una società che deve avere molteplici attori e quindi deve poter vivere di molteplici esperienze. Quindi noi probabilmente appunto sviluppiamo questa antipolitica, anche giustificata da tutta una serie di privilegi, di questioni che non funzionano, proprio forse a partire dalla vecchia idea post-sessantottesca che tutto è politica.
Bene, sentiamo invece il presidente delle ACLI, Olivero. Quali sono secondo lei i motivi di questa disaffezione, di questo distacco che si sente sempre più forte?
Beh, è chiaro che ci sono tante questioni che in qualche modo sono emerse in questi anni, in particolare appunto la mancanza di riforme nel sistema politico italiano che ormai va avanti da anni e anni, da più di 15 anni, pur con tentativi alquanto goffi che sono stati fatti, e una delle motivazioni più profonde. Basti pensare al fatto anche che le forze politiche abbiano cercato in ogni modo di modificare il loro aspetto esteriore in questi anni, ma non siano riusciti a modificare altrettanto i loro gruppi dirigenti, quindi non c'è stato ricambio e non c'è stata anche rigenerazione di un pensiero politico. Ma io sono molto d'accordo con quanto diceva il professor Bonini su questo fatto dell'aver ridotto tutto a democrazia politica. Ricordo che Aldo Moro affermava che senza che diventi sociale la democrazia non può essere neppure umana, cioè finalizzata all'uomo. Io credo davvero che in questi anni nella società italiana si siano sviluppate molte forze sane, buone, positive, ci sia stata anche innovazione, ma questa appunto sia stata schiacciata da un sistema democratico che è stato invece soltanto guidato dalla politica e ridotto tutto a politica. Non è stata data forza a quegli altri soggetti che pur sono presenti nella società che potevano andare a porre argine a questa deriva che appunto poi oggi vediamo con l'emergere dell'antipolitica che in molti casi poi sfocia anche nel disimpegno, nell'abbandono della sfera sociale, che questo sì è pericolosissimo, ecco.
Riprenderemo tra poco questo discorso perché è molto interessante, perché in questo che possiamo chiamare una sorta di risveglio della società civile che c'è stato negli ultimi anni, allo stesso tempo però sembra che la classe politica non se ne sia accorta, sia rimasta un po' chiusa nel proprio mondo. A questo proposito, proprio il volume di Stella e Rizzo ha messo in evidenza questi famosi privilegi. Sentiamo proprio sul tema di privilegi cosa hanno detto i cittadini romani.
Quali sono secondo lei i privilegi ingiustificati dei politici italiani?
Dimmi quale privilegio c'è giusto per i politici italiani. Ci sono circa 600.000 autisti, diciamo scorte, chiamiamole scorte. Negli altri paesi tipo Francia, Stati Uniti, Inghilterra, massimo 60-70.000. Questi 500.000, non solo i viaggi che fanno loro, perché non se li pagano come fanno gli altri politici europei? Vogliamo dire i loro stipendi, i loro privilegi, qualsiasi cosa li viene donata gratis. Biglietti dello stadio, cinema, sono le cose più stupide, però che fanno cumulo.
Francamente non lo so, e comunque non credo più dei privilegi che vengono concessi a tutte le persone medio ricche e medio conosciute.
Ce ne sono parecchi, che almeno se ne trovano anche su internet degli elenchi interminabili di privilegi. Secondo me uno dei privilegi più grandi può essere l'immunità parlamentare.
No, mi dica quali sono quei benefici che non hanno. Cioè, i politici hanno tutto, non pagano niente, vivono in case che hanno preso a due soldi o non pagano affitto. Io voglio sapere come mai tutti questi politici c'hanno barche, seconde case, terze case, quarto case. Col lavoro onesto non si fanno.
Quali benefici toglierebbe la classe politica italiana?
Devono avere dei benefici se fanno bene il loro lavoro, ma siccome finora non l'hanno fatto non devono avere nessun beneficio.
Senza dubbio metterei più controlli.
Diminuirei i stipendi dei deputati.
L'immunità parlamentare sicuramente, anche perché se sono i parlamentari più ricchi d'Europa un motivo ci sarà, vuol dire che hanno dei privilegi comunque esagerati rispetto rispetto ai loro omologhi negli altri paesi europei.
Non mi sembra giusto che ci siano autisti per le mogli, i nipoti, le amiche di questi parlamentari, gli stipendi. Ma se dentro al Senato uno si perde ipoteticamente un orologio, loro gli rifondono i soldi, soltanto perché lui dice che ha perso un Rolex da 10.000 euro, gli ridanno i 10.000 euro. E questo non è un privilegio, questo che cos'è?
E questa vicenda del Rolex rimborsato perché era stato perduto in Parlamento deriva proprio dal libro La casta di Stella e Rizzo. Professor Bonini, quando sente tutte queste denunce, queste proteste, cos'è secondo lei? Qualunquismo o c'è forse una consapevolezza nuova, una delusione ben fondata da parte degli elettori di cui bisogna tener conto?
Secondo me ha molto ragione quella signora che dice: se fanno bene il loro lavoro, allora possono essere ben compensati. Secondo me c'è proprio una questione di rapporto costi-prodotto. In questo preciso frangente gli italiani si accorgono che il prodotto che la classe politica, che il sistema politico propone è un prodotto non adeguato e di conseguenza i costi per produrre questo prodotto sono giudicati troppo alti. Credo che su questo dobbiamo essere molto realistici, quindi valutare i veri o presunti benefici, e sono sicuramente notevoli, notevolissimi e probabilmente eccessivi, in rapporto all'efficienza del sistema e in rapporto all'efficienza del prodotto. E il salto in questo preciso momento, in questi anni, in questi mesi, è percepito dagli italiani come un salto negativo. E quindi questo è, diciamo così, l'azione di responsabilità che i cittadini devono intentare a quella che viene definita in maniera, cioè c'è un alla cosiddetta casta. Sono troppi gli operatori della politica, costano troppo perché rendono troppo poco in questo preciso momento. E questo è un discorso serio che deve essere fatto da tutto il Paese, senza nessuna retorica né di politica né di antipolitica.
Ecco, le chiedo come esperto di scienze politiche, più di una persona abbiamo sentito va contro l'immunità parlamentare, ma è un privilegio ingiustificato quello?
Ma l'immunità parlamentare è un'antica rivendicazione di libertà. E quindi diciamo così ha un suo fondamento significativo. L'importante è che sia appunto adeguata a questa tutela dell'indipendenza e della libertà dei parlamentari, che è un grande valore di democrazia, e che non sia invece appunto al servizio della tutela su reati comuni. La recente riforma credo che abbia, diciamo così, la riforma che è stata fatta una decina d'anni fa, una quindicina d'anni fa ormai, credo che abbia portato avanti il discorso in maniera seria e adeguata. Quindi insomma questo non è probabilmente in questo momento uno degli elementi più
certo
significativi.
Presidente Olivero, si spara sempre contro questa antipolitica, però alla fine qui stiamo vedendo che insomma alcune ragioni sono ben fondate, c'è qualcosa di cui bisogna tener conto.
Sì, assolutamente, i cittadini non sbagliano più di tanto, certamente a volte si esagerano, si danno dati a caso, però la percezione che si ha in realtà risponde a una realtà. Soprattutto quello che è emerso in questi anni è che non si ha più di fronte al politico spendaccione o interessato, ma ad una casta, cioè a un gruppo di persone che a prescindere dalle proprie appartenenze politiche fanno un cartello per tutelare i propri interessi, e questo è inaccettabile agli occhi dei cittadini, soprattutto appunto perché poi non ci sono delle risposte a quelli che sono i bisogni della gente. La cosa che maggiormente infastidisce non è tanto che questi politici possano avere a disposizione risorse per svolgere il proprio compito. Tutti sappiamo che fare politica è costoso, lo è soprattutto oggi in una situazione nella quale bisogna parlare al Paese con mezzi di comunicazione talvolta anche molto complessi e costosissimi, quello che dà fastidio è il fatto che questi privilegi si mantengano anche quando si è concluso il percorso parlamentare, anche quando appunto non si è più scelti dai cittadini a rappresentarli, il fatto che vi siano pensioni gigantesche, che molti privilegi appunto si conservino anche oltre la carica è veramente inaccettabile. Ed inoltre bisogna tenere presente che questo è legato a un gruppo di persone impegnate in politica in particolare, che sono i parlamentari, gli europarlamentari, insomma quelli che stanno ai vertici. Molto diversa è la situazione, o almeno in molti casi diversa, la situazione di chi fa l'amministratore nei piccoli, piccolissimi comuni. In fondo anche qui i cittadini sanno valutare, lo abbiamo visto anche in recenti indagini, quando invece a occuparsi di politica sono appunto coloro che sono ai cittadini più vicini, cioè gli amministratori, la valutazione è ben diversa, perché appunto sono molto più attenti a evitare questi sprechi e chiedono le risorse che sono strettamente necessarie alla propria cittadinanza.
Bene, passiamo al terzo e ultimo blocco di interviste. Grazie ancora a Marco Biggio e Lorenzo Tagliaferri. Poi torneremo con i nostri ospiti, il professor Bonini e Andrea Olivero, a dare un ultimo commento.
Secondo lei i politici italiani conoscono i problemi reali dei cittadini?
La maggior parte no. Buona parte sì, ma non li vogliono affrontare seriamente, perché va a toccare le loro tasche e sono pochissimi che sarebbero disposti a fare delle cose giuste.
Beh, io penso che li conoscono, non tutti i politici, soltanto che sono talmente impegnati nella politica per andare avanti loro che vanno a rilento per fare le cose che dovrebbero fare per il popolo italiano.
Sono sicura che li conoscono, perché vivono in Italia, quindi penso che li conoscono bene.
Secondo me conoscono bene i propri, quelli dei cittadini un po' meno.
Li conoscono, il problema è chi veramente decide di risolverli e chi non li prende sotto gamba come motivi elettorali.
Secondo me li disconoscono appositamente per fare in modo che tutto vada bene secondo il loro piano progetto, diciamo che sono furbi.
Io farei il cambio, direi o a Berlusconi o a Veltroni o a Fini, di fare un cambio. Per un mese io vado a fare la politica e loro vengono a fare la vita che faccio io con tutti i miei problemi giornalieri. Io forse qualcosa riuscirei a farlo. Loro dopo credo una settimana andrebbero su Ponte Sisto e si butterebbero di sotto.
Preferisce vedere in Parlamento un politico di professione o un professionista prestato alla politica?
Professionista prestato alla politica, perché è il vero senso del professionismo politico. Almeno diamo anche l'idea di un professionismo maggiore.
Bisogna vedere se questo professionista prestato alla politica sia capace, perché può essere capace nella sua professione, però poi politicamente non può essere preparato.
È come se io avessi un ristorante e il ristorante va bene perché c'è un bravo cuoco, al posto del cuoco io metto una cameriera. Ognuno deve fare il suo lavoro.
E lo stesso dice del professionista politico. Forse un misto potrebbe andare bene, ma che siano persone serie, capaci, vogliose di fare il bene di questo paese.
Se un professionista prestato alla politica che fa veramente le cose per il popolo, è ben accetto, perché non lo fa per farsi una posizione politica, ma lo fa veramente per il benessere del popolo.
Professor Bonini, per chiudere questa nostra trasmissione, dunque le chiedo, visto anche questi ultimi commenti, chi andrà al governo, chi andrà in Parlamento dopo il 13-14 aprile non potrà non tener conto di queste osservazioni, di queste richieste dei cittadini, cosa dice?
Sicuramente non potrà, e credo che se ne stiano rendendo conto, anche i toni della campagna elettorale dimostrano, io mi ricordo che quando ero piccolo la causa degli incendi d'estate spesso era attribuita all'autocombustione, che era una pietosa bugia. Adesso invece si parla giustamente di incendi dolosi. Credo che la verità, ovvero la realtà delle cose, adesso sia sotto gli occhi di tutti, anche proprio i problemi quotidiani. E credo che nessuno possa esimersi dal misurarsi con questa realtà. L'altra questione, secondo me, necessariamente in agenda è quella della circolazione, del ricambio, dell'apertura. Se queste forze politiche e questo Parlamento non mettono in cantiere un ricambio, cioè un'apertura delle forze politiche, della classe politica, credo che andiamo incontro a tempi piuttosto grami.
Benissimo. Andrea Olivero, invece, cosa dovranno fare i nuovi politici per non sentire ancora queste critiche, queste lamentele?
Ma io credo davvero che sia venuto il momento della riforma, una riforma però che non penso che la politica possa da sola oggi portare a casa. Sono 15 anni che non ci riesce, non vedo grandi differenze anche oggi in campo. Credo che probabilmente sia necessaria anche per l'Italia una commissione a talì, cioè un momento di ripensamento e di analisi, ma io credo che in Italia questa debba essere fatta non solo dalla politica ma anche dalla società civile, dalle forze produttive, insomma rimettendo in gioco tutto quello che il paese ha saputo sviluppare in questi anni e che in qualche modo può dare davvero innovazione. Io credo che è venuto il momento di una convenzione costituente, di una nuova modalità appunto per ridiscutere le regole e pensare a trovare degli strumenti che impediscano il riformarsi di caste. La casta oggi c'è, anche se appunto sappiamo che non dobbiamo demonizzare la politica. Va superata e bisogna darsi le regole perché non ritorni.
Benissimo, quindi riprendiamo il primo pensiero del professor Bonini: la società civile è giusto che critichi la casta, ma deve anche impegnarsi in primo piano per risolvere certe contraddizioni, per dare appunto una svolta al paese, non solo criticando. Le critiche sono giuste, ma c'è anche un ruolo che non può essere affidato solo ai politici. Io ringrazio molto appunto il professor Francesco Bonini per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie a voi. Voi a tutti, arrivederci.
Ricordo docente di storia delle istituzioni politiche a Teramo e ringrazio il presidente delle ACLI, Andrea Olivero. Grazie.
Grazie ancora a voi.
A questo punto un ringraziamento d'obbligo a Marco Biggio e Lorenzo Tagliaferri per le loro interviste. Si chiude qui questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.